Oh, cravata. Come sto? Sono colleghi di Tim Alto, che secondo me lo conoscete, no? Frequenta la chiesa qua. Lui si chiama Tim Alto. Forse conoscete Tim Faulkner?
Sì.
Sì. Tim Buono. E io sono Tim Bello. Mi hanno dato il nome, non posso fare niente. Ma sono contento di questa opportunità di stare qua stamattina. Grazie per questo privilegio. Insegno per le scuole eBay, la scuola succursale, anche precedentemente la scuola residenziale. E sono qua queste settimane per l'insegnamento sull'Antico Testamento, che ogni tanto lo leggiamo, secondo me, ma non sono sicuro. Ma stamattina vorrei guardare un passo nel Nuovo Testamento, 1 Pietro 3,15. Se volete mettere il dito là, in quella pagina. Lo troviamo, lo leggeremo fra 2 minuti. 1 Pietro 3,15. Lo vedremo dopo. Pasquale era un membro del gruppo giovanile e lui era molto assiduo nella frequenza. Ma lui ha compiuto quell'età, finito il liceo e deciso di frequentare l'università. E dopo un anno delle frequenze, l'università, la frequenza al gruppo giovanile era diminuita. Non veniva come prima. E tu, preoccupato, vai, fai qualche visita e dici, Pasquale, che è successo? C'è qualche problema? Lui risponde, no, no, sai che l'università è molto impegnativa, mamma mia, io sto studiando, devo leggere chissà quanti libri, proprio in settimana devo dare qualche esame. Mi dice, va bene Pasquale, non so niente, ti capisco. Ma dopo un anno Pasquale non viene più in chiesa, non frequenta il gruppo giovanile e dice che non è più credente. Sembra una storia creata per creare un effetto, ma con i sondaggi fatti qui in Italia e negli Stati Uniti e in altre parti del mondo scoprono che almeno da 50% a 80% delle persone che frequentano l'università non vanno più in chiesa. Diciamo 8 su 10 studenti, 8 su 10. Prendiamo quante persone in queste due file? 10 persone, togliamo 8. Non vengono più in chiesa dopo aver frequentato l'università. C'è qualche problema. Hanno fatto delle domande a questi studenti, questi ragazzi, e hanno detto, come mai avete lasciato la chiesa? Uno ha detto, mentre il predicatore parlava di dare soldi, mio padre, che era credente, picchiava la moglie a casa. La Chiesa non è più rilevante, non risponde alle esigenze della mia vita. Un altro ha detto che la Chiesa non sapeva rispondere alle sue domande difficili. Insegno teologia, abbiamo dei corsi nella nostra Chiesa, abbiamo una facoltà teologica a Napoli. Ho dato questo compito agli studenti, ho detto, dopo aver sentito questa lezione, andate a casa, parlate con gli amici vostri non credenti, chiedete a loro di spiegare soltanto la differenza, che cosa credono delle scienze e della religione. Uno mi ha scritto in settimana, lui ha detto, Tim, mi sento molto male. Questo amico non credente ha detto, non ha mai incontrato un credente che potevo spiegare bene il fatto della creazione della Bibbia, come mai doveva diventare credente. E noi viviamo in un mondo difficile. siamo sotto attacco come credente. E non voglio esagerare, non voglio dire, oh poveri noi, dobbiamo soffrire per Cristo, ma non è quello. Ma ci sono degli autori atei che stanno scrivendo aggressivamente contro ogni religione. Conoscete il nome Richard Dawkins? Sì, qualcuno? Sì, Richard Dawkins. Mamma mia, è molto accanito. Lui ha scritto un libro chiamato Le delusioni di Dio. Nella prefazione lui dice: uno scopo di questo libro è che un credente, almeno un credente, sarà liberato dalle catene della religione e che diventerà non credente. E negli Stati Uniti alcuni hanno risposto, alcuni credenti evangelisti hanno risposto a Richard Dawkins con un'arroganza uguale a quella di Dawkins. Hanno risposto con superbia: ma chi è questo? Questo è scemo, non capisce niente. E non hanno dato le risposte logiche e bibliche. E le chiese oggi hanno bisogno delle persone devote a Dio. Le parole sane, le persone sante, che sanno rispondere e dare risposte alle persone che chiedono queste, che fanno queste domande spinose. Ma dobbiamo farlo con umiltà. E questo è il passo di 1 Pietro 3,15. E voglio lasciarvi, vorrei incoraggiarci stamattina con tre concetti che penso che siano facili da ricordare, tre concetti semplici. Dobbiamo essere sempre santi, sempre pronti e sempre umili. Va bene? Sempre santi, sempre pronti, sempre umili. E questi concetti vengono da 1 Pietro 3,15, fine 16, la prima parte. Pietro scrive alla Chiesa: ma glorificate il Cristo come Signore nei vostri cuori. Siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazione, ma fatelo con mansuetudine e rispetto. E questo è il passo che vogliamo vedere stamattina. Prima Pietro dice: dobbiamo essere sempre santi, dobbiamo glorificare Cristo nei nostri cuori. Questa parola è la parola hagios, che significa messo da parte, separato, separato al profano della vita, non è una cosa mondana, è consacrato. E così dobbiamo fare con Cristo nei nostri cuori. Pietro scriveva non ai credenti che stavano bene, ma lui ha scritto alla chiesa di Asia Minore, che adesso è Turchia, che stavano sotto la persecuzione, stavano in difficoltà. E le persone hanno visto intorno, hanno visto questi credenti che rispondevano con gioia e felicità alla persecuzione. E andavano a fare queste domande. Ma Pietro voleva stimolare i credenti di rimanere saldi, fedeli al Signore. Lui usa la parola santo 4 volte in capitolo 1. 4 volte in un capitolo. Dice in un passo 1,15: siate santi in tutta la vostra condotta. Non soltanto la domenica mattina. Non soltanto durante la riunione di preghiera. Ma in tutta la vostra condotta. In capitolo 2 usa la parola 2 volte e dice una volta: siete un popolo santo, un popolo separato, consacrato a Dio. Poi arriviamo a capitolo 3, usa la parola un'altra volta e dice che dobbiamo santificare Cristo nei nostri cuori. Dobbiamo mettere Cristo a parte nei nostri cuori, dobbiamo dare priorità a Lui nei nostri cuori. Ma mi chiedo spesso, arrosta Cristo nel mio cuore? Arrosta. Chi ha la priorità? È Cristo. Quando andiamo via qua stamattina, che cosa stiamo pensando? Oh mamma mia, la predica era troppo lunga stamattina, non dobbiamo invitare te un'altra volta. Pensiamo alla lasagna nel forno, pensiamo alla partita di ieri come Inter mi batteva il gol. Che è successo ieri sera? Hai vinto Inter allora. Ma pensiamo ad altre cose e dimentichiamo Cristo. Pietro dice dobbiamo mettere Lui in primo posto. A Napoli, stavo parlando delle partite, abbiamo imparato che per i napoletani, anche delle chiese, che la squadra di Napoli c'è priorità su tutto. Quando facciamo il calendario annuale per le chiese, non possiamo programmare un evento quando c'è una partita di Napoli. Chi ha priorità? Dove è Cristo? E questo nelle chiese cerchiamo di dire va bene, non fa niente perché vogliamo che i non credenti vengano e non verranno se c'è la partita. Ma Pietro dice dobbiamo sempre essere santi, dobbiamo sempre glorificare Cristo e mettere Cristo in primo posto nella nostra vita. Sempre santi, sempre pronti, versetto 15. Siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi, a tutti quello che vi chiedono spiegazione. E quando vediamo i credenti spesso, non si può dire, non si può distinguere fra credente e non credente, perché si lamentano così tanto. Mamma mia, come stai? La vita. Invece di dire tutto bene, come diciamo a Napoli, non so qua, Roma, saluto, come stai? A Napoli spesso dicono tutto bene. Io ho cambiato quello in tutto male. Perché ho capito, oggi capite tutto, non è, niente va bene mai per nessuno. Tutto male? Ah, hai capito. E non hanno capito. Questa parola, sempre pronti, non significa soltanto, oh io sono pronto, posso dare qualche risposta, perché quasi tutti sono pronti con qualche risposta. Ma questo significa preparati. Dobbiamo essere preparati a rendere conto di qualcosa. La parola rendere conto è una parola in greco che significa apologia. Dobbiamo essere preparati a dare qualche apologia, qualche difesa della fede. Come mai crediamo come credenti? Come mai tu sei un credente? Come mai puoi sorridere durante la sofferenza e la persecuzione? Da dove viene questa speranza? Non speranza, oh spero che Napoli vinca, o spero che Inter perda, ma è una speranza, qualche cosa sicura. Come mai siete sorridenti durante questa sofferenza? E spesso rispondiamo, ma io sono sempre andato in chiesa. Sì, ma come mai? Ma io sono sempre andato in chiesa. I miei genitori erano credenti. Sì, ma come mai siete sempre così? Diciamo, ma la Bibbia dice che possiamo avere gioia e pace, e le persone dicono, ma io non credo nella Bibbia. Ma Gesù dice, e le persone dicono, io non credo, ma chi è Gesù? Anni fa era facile parlare con la gente. Anche io sono arrivato in Italia, 1985, 25 marzo, ricordiamo le traume, no? Della vita. Sto scherzando, io amo Italia. 25 marzo 1985, e potevo dire Gesù, la Bibbia, la Chiesa, una data evangelica, che significa? Ma adesso diciamo Bibbia, dicono, Bibbia, ma quella è per te. E apriamo la Bibbia, ma quella è la tua verità. Io c'ho la mia verità, perché oggi c'è il relativismo. Come rispondiamo a queste persone? Pietro dice dobbiamo essere sempre pronti. E loro dicono, come mai avete speranza, come mai credete in Gesù? Perché la Bibbia dice, ma non credo nella Bibbia. Come mai segui la Bibbia? Ma io seguo le Bibbie perché la Bibbia dice che questa è l'autorità, ma questo è un argomento circolare. Non puoi usare la Bibbia per dire la Bibbia è la parola di Dio. Quali sono le spiegazioni? Siamo pronti come Chiesa? Sono triste quando insegno le scuole succursali, e non è questa chiesa, perché questa è una chiesa molto preparata, si vede. Vedi, io non ho niente da perdere quando predico, io ho compiuto 60 anni con i capelli grigi, se mi mandano in pensione non mi passa neanche pagato. Ma vedo che non stiamo aiutando i giovani. Non stiamo preparando i giovani. Noi con i capelli grigi stiamo dicendo la Bibbia dice, la Bibbia dice, e i giovani stanno dicendo va bene, oggi capite tutto. Ma dimmi una cosa, ma come mai la creazione, alcuni dicono di 15 miliardi di anni fa, e noi diciamo forse 4 o 7 mila anni fa? I ragazzi sanno più di evoluzione e le scienze che abbiamo mai studiato nella nostra vita, e dobbiamo essere preparati, dobbiamo indirizzarle, perché abbiamo le risposte, abbiamo le prove, non crediamo soltanto per credere, almeno io spero. Se leggi il Nuovo Testamento vedi che, apri il libro di Luca, che cosa dice Luca? Era molto logico, lui ha detto Teofilo, ti voglio aiutare, non devi credere soltanto per credere, quello non ha senso, ma volevo mettere tutte queste cose in ordine affinché tu possa capire queste cose, che Cristo è il Salvatore e il Signore, e queste sono le prove. In primo Giovanni ha scritto la lettera dicendo le cose che abbiamo visto, le cose che abbiamo toccato, le cose che abbiamo sentito. Noi vogliamo trasmettere queste prove a voi affinché sappiate che Cristo è il Salvatore e il Signore. Non è detto, io ho cambiato il versetto, ma le parole stanno là, questo è il concetto. Non è detto, basta credere. Ma basta avere fede, abbiamo un evangelista, autodefinito evangelista nella nostra chiesa, e lui va di casa in casa dicendo basta avere fede in Cristo. Io dico, lui, fede in che cosa? Fede in che Cristo? Ma lui dice, ma questo è biblico dire qua. Sì, sono parole bibliche, ma questo è un concetto che viene da un filosofo, Immanuel Kant. 1700-1800, morto nel 1803 mi sembra, scritto nel suo primo libro a 50 anni, avete tempo, mi sembra di 800 pagine, e lui ha detto, lui ha creato questo spacco fra i fatti e fede, non è stata la Bibbia, è stato Kant, 1800. Che non possiamo sapere le cose che sono al di là, possiamo sapere quelle che vediamo. E le chiese hanno seguito quell'insegnamento. E noi pensiamo che sia una cosa biblica, lo Spirito Santo mi ha guidato. Ma quello è soggettivismo. Abbiamo i fatti storici, lo conosciamo, conosciamo quando qualcuno ci chiede, ma come mai credi? Perché storicamente Cristo è un uomo che è vissuto e ci sono delle prove. Vuoi vedere le prove? E sappiamo che lui è andato in croce. Vuoi sentire le prove storiche? Sì, sì, quali sono? E noi crediamo nella Bibbia. La Bibbia è molto attendibile, affidabile. Vuoi sentire le prove storiche che abbiamo? Sì, dimmi. Ma spesso non abbiamo le risposte. Se vediamo Paolo, se leggiamo il libro di Atti, vediamo che lui è ragionato, discuteva, dava delle risposte, le prove, evidenze, anche dalla rivelazione generale, dalla creazione in Atti 17. Non è detto la Bibbia dice a quelli che non hanno accettato la Bibbia. Ai greci lui ha usato la filosofia greca per dire guarda, c'è un Dio. E dato le prove a loro affinché potevano venire, potessero venire a Cristo, e questo è lo scopo. Perciò dobbiamo essere sempre santi, sempre pronti, sempre umili. Leggiamo il passo. Ma fatelo con mansuetudine ed rispetto. Ah, questo è difficile. E di nuovo, negli anni 70, in televisione c'erano questi, come si chiamano, televangelisti che sono venuti, hanno predicato Cristo, buono, accettiamo quello, ma con un'arroganza che non possiamo più dire che siamo evangelici, perché dicono, oh, fondamentalista, va bene, credo nei fondamenti, nell'insegnamento fondamentale, ma non sono come questo. Oh, va bene. Perché hanno predicato con un'arroganza. L'ho fatto anch'io quando sono venuto al Signore. Sono cresciuto in una famiglia cattolica. Mio padre è diventato un prete, monsignore, eccetera, eccetera. È una storia lunga, se venite allo studio dopo posso spiegarvi questo. Io non volevo sapere niente della religione, sono diventato ateo, ma quando sono diventato credente, mamma mia, io avevo un'esuberanza, uno zelo, ma senza conoscenza. Ho ammazzato tutti i miei fratelli, siamo un 4 fratelli, 3 sorelle. Tutti sono più stati massacrati e non vogliono sentire niente. Oggi c'è più rispetto perché mi sono calmato un po'. Ho parlato, ero geometra, ho parlato con i miei amici. Eravamo 3 in una macchina, mamma mia, parliamo di Paolo. Catenate queste, loro stavano con me e io predicavo con zelo ma senza conoscenza e senza umiltà. Io ho trovato Cristo, Cristo è buono, questo, lui è re, lui ti ammazzerà alla fine, tutte queste cose, non vogliamo niente a che fare con questa persona. E quando ho lasciato quel lavoro per andare alla scuola biblica hanno detto perciò Pietro dice, spiega queste cose, offre le prove, dimostrazioni, evidenze, ma fatelo con mansuetudine, con rispetto per gli altri, senza ammazzarli, senza offendere. La parola mansuetudine è molto interessante, significa potere sotto controllo. E quando penso potere sotto controllo, un personaggio viene in mente. Arnold Schwarzenegger, Terminator. Nel Terminator non è così sotto controllo, ha perso controllo, ma lui ha fatto un film chiamato in italiano, mi sembra, Poliziotto nelle elementari, l'avete visto? Divertente, no? Perché lui, muscoloso quanto me, quasi, l'ho detto ad alta voce, è lo Spirito Santo, caccia. Lui con tutti questi muscoli, braccia, pettorale, addominale, nella classe di questi piccoli ragazzi. Lui prendeva questi ragazzi con tenerezza, curava questi ragazzi per forza, come i poliziotti che doveva trovare qualcuno, ma uno così muscoloso sapeva controllare quel potere. E questa è la parola mansuetudine. Abbiamo il potere dello Spirito Santo. Abbiamo la potenza delle Bibbie quando parliamo con gli altri. Come mai siamo così agitati? Come mai quando bussano i testimoni di Geova alla porta, il cuore batte, devo prendere alcune pillole, devo vincere questa battaglia, e non torneranno più? Aspetta, quello non è lo scopo. Lo scopo è di rispondere con le prove, evidenze, con mansuetudine, affinché capiscono che Cristo è Re, che Cristo è Dio incarnato, e Lui regna. C'è una cosa che abbiamo detto un paio di volte ieri sera e stamattina mentre stavamo parlando. Una professoressa di missione mi ha detto anni fa, 1974, e ancora mi ricordo di qualcosa di quell'epoca, lei ha detto prendi tutti i titoli possibili e dimenticali. Cioè prendi tutti questi titoli, fai la laurea, il master, dottorato, tutte queste cose, ma dimentica che tu sei un pezzo grosso, diciamo. È quello che voglio dire stamattina alle chiese qui in Italia, ai ragazzi. Prendi tutti i titoli possibili e dimenticali. Alle persone con i capelli grigi, vorrei incoraggiarvi a stimolare i ragazzi a studiare, ma non lasciarli, non lasciarli abbandonati all'università. Vai insieme a loro con l'insegnamento per dire stanno dicendo questo all'università, ma qui c'è la risposta. Questo è un compito arduo oggi, molto difficile. Perché siamo bombardati con queste informazioni oggi sull'internet, in televisione, Carl Sagan, Richard Dawkins, tutti questi personaggi. Ma dobbiamo studiare, dobbiamo essere preparati, santi, pronti, umili. Se non c'è le risposte, ci sono dei libri che possono essere utili. C'è evidenze, nuove evidenze, stampate dal centro biblico. C'è il caso di Cristo, il caso Cristo, che danno delle dimostrazioni, le prove, come mai siamo credenti, come mai questo è attendibile. Preparati, pronti a rispondere, ma sempre controllati dallo Spirito Santo per la gloria di Dio. Padre, aiutaci con questi tre concetti, aiutaci a mettere questo in pratica. Siamo spaventati dalla parola studiare, ma non dobbiamo essere spaventati, dobbiamo essere preparati come Paolo, come Luca, come Mosè, come gli autori della Bibbia, la tua parola, come i discepoli preparati per 3 anni da te. E Padre, aiutaci a seguire questo insegnamento. Io prego che le chiese in Italia possano essere santi, soprattutto, preparati, che sappiamo rispondere logicamente, spiritualmente alle domande difficili, affinché possiamo crescere come quantità e qualità, e che possiamo farlo non con uno spirito di arroganza, ma di uno spirito di mansuetudine e controllo dello Spirito Santo. Solo per la tua gloria, non vogliamo guadagnare niente, non possiamo guadagnare niente, ma vogliamo innalzare il nome di Cristo Gesù. Amen.